succede tutti gli anni un po' ovunque. Arriva il caldo e si presentano puntualissimi i blackout. La corrente se ne va, la gente si arrabbia, il cibo si butta. Quelli che dicono che ha sempre fatto caldo, quelli che danno la colpa ai condizionatori e ai gestori delle reti che, facendo spallucce, intervengono in best effort. Per i non tecnici vuol dire che non hanno tempi certi di risoluzione, quando e come riescono. A Torino se ne sono accorti anche i giornali. Prendete tutto quello che ho appena descritto di servizi e danni e lo moltiplicate per 10 circa. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Flavio, Fulvio, Andrea e Alberto, e le donazioni spot di Verena e Maria Letizia. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Ricordatevi che con ogni richiesta di gadget nella busta troverete anche un kit stampato in 3D per montare un dado con numero di facce e colori casuali. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Se preferite i social, su Blue Sky sono francesco.tucci.com, su Mastodon sono cesco_78 sull'istanza mastodon.social o pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Non ho altri social. Se preferite la mail potete scrivere a pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito Rispondo Sempre, se siete educati. Il metodo migliore è iscriversi e usare il gruppo Slack attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Lo trovate al link pilloledibitcol.primadelit/slack. Mi raccomando, all'ingresso vi sarà chiesto di compilare un rapido modulo per presentarvi e per confermare di aver letto il regolamento. Non spaventatevi. Non scendo nei meandri dell'elettrotecnica, ma due cose di base. Per far funzionare i dispositivi serve energia. Questa energia la prendiamo dall'impianto elettrico. L'impianto elettrico ha una tensione fissa a casa 220 V in alternata nominale. Più energia ci serve, più aumenta l'assorbimento in corrente, che si misura in ampere. La corrente scorre nei cavi, tecnici scusate il banale paragone, un po' come l'acqua scorre nei tubi. Il problema è che più corrente passa, più i cavi e i dispositivi dove passa si scaldano. Se aggiungete che la temperatura esterna è alta, i dispositivi elettrici vanno in sofferenza. Tutti i dispositivi al caldo, quando è troppo, patiscono, anche le rotaie del treno, anche se non sono elettriche, per fare un esempio facile. Se lasciate il cellulare in auto sotto al sole si spegne per il troppo caldo e la batteria soffre, ad esempio, non fatelo. Su questo pianeta, che ne dica la gente sui social, le temperature stanno salendo e in estate abbiamo picchi sempre più alti per tempi sempre più lunghi e per periodi sempre più lunghi. Lo dicono gli studiosi del clima. In più, nelle nostre case usiamo sempre più dispositivi elettrici o elettronici. Dal 2003, l'anno in cui il mondo ci ha fatto vedere e sentire il trailer del futuro e noi ce ne siamo fregati allegramente, nelle case forse c'era solo il computer, uno, il frigo era piccolo, non c'era la casa domotica, in pochi avevano il condizionatore, nessuno aveva la pompa di calore, pochissimi avevano la cucina a induzione, la lavastoviglie, l'asciugatrice. Adesso siamo pieni di elettrodomestici e dispositivi elettrici, anzi abbiamo l'incentivo a cambiarli o a installarli. Vero, in oltre 20 anni i consumi del singolo elettrodomestico si sono abbassati, ma una casa che è passata da un computer con monitor CRT e un frigo a due computer moderni, un frigo, l'induzione, l'asciugatrice, la lavastoviglie, un router e uno switch sempre accesi consuma sicuramente di più. Poi ci sono i condizionatori. Mentre sto scrivendo ci sono 32 gradi fuori, 27 dentro, condizionatori accesi che consumano circa 1200 watt. Li ho installati 4 anni fa e ho avuto un incentivo dallo Stato. Se li installate adesso avete ancora un incentivo. Nelle case nuove li avete per legge, perché il riscaldamento deve essere fatto con pompa di calore, che è la stessa tecnologia dei condizionatori e funziona a corrente. Bene, una lunga introduzione per dire che sono oltre 20 anni che la Terra si sta scaldando, che i consumi elettrici stanno aumentando, soprattutto in estate, e che i dispositivi elettrici al caldo patiscono, soprattutto se sottoposti a grande passaggio di corrente. Come lo so io, lo sanno le aziende che gestiscono la rete di distribuzione elettrica. Hanno i termometri, hanno i misuratori di corrente, faranno analisi sui consumi delle bollette. Insomma, hanno da molto tempo tutti i numeri. Solo che ogni anno fa più caldo, inizia a fare caldo un po' prima, i consumi aumentano, la corrente salta e loro dicono: è colpa del caldo e dei condizionatori e la rete non ce la fa. Un po' come se io cercassi di guardare un film in 4K HDR su Netflix con un modem commutato a 56K e mi lamentassi che il film è un po' troppo pesante. Se non evolvi, scoppi. Se la rete non evolve, salta. A Torino, dove c'è Iren, la rete salta un po' troppo. Abbiamo avuto quartieri quest'anno con fermi di 10 ore. Ho avuto notti con fino a 6 rapidi blackout, uno in fila all'altro. E poi leggo sui giornali che hanno raddoppiato il call center e previsto la disponibilità rapida di alcuni grandi gruppi elettrogeni. Si vive mettendo le pezze, ma non mettendo a posto la rete. Non ho letto di un manager licenziato o di ripercussioni economiche nelle loro buste paga. La gente comune invece ha avuto ripercussioni economiche. Chi ha esercizi commerciali senza corrente non può emettere scontrini, di conseguenza non può aprire. Questo è un danno economico diretto. Chi ha un'attività che prevede l'uso di frigoriferi rischia di dover gettare via centinaia di chili di cibo. Gli uffici pagano i dipendenti che non possono lavorare. I contratti della rete elettrica prevedono indennizi solo dopo 8 ore di mancanza di corrente. Non avete idea dei danni che fanno 8 ore senza corrente. E no, essere tutti attrezzati per dover sopperire le proprie spese in tempo di pace, perché nessuno sta bombardando le centrali elettriche, perché il gestore della rete non si è adeguato, non è accettabile. Che questo capiti è normale. Vivere in estate in balia dei blackout, pensando ogni volta che si sale in ascensore: se mi scappa la pipì è più ragionevole fare 5 piani a piedi col caldo torrido, perché se salta la corrente rischio che devo stare in ascensore delle ore e non me la posso tenere, è fuori da ogni logica. Sì, l'ho già pensato e l'ho già fatto. Sono andato per le lunghe. Adesso 3 riflessioni. Cosa farei io con il management di Iren se potessi? Cosa si dovrebbe fare a casa propria, a proprie spese, e dovrebbero essere poi rimborsate da Iren, secondo me? Come dovrebbero attrezzarsi le attività per non morire e poi di nuovo farsi rimborsare da Iren? Nella vostra città sostituite Iren con il vostro gestore della rete. Io prenderei tutto il management e lo manderei a casa oggi. Poi metterei persone nuove e direi loro che a fine anno, con un solo blackout per caldo, salta il loro premio produzione a tutti. Per ogni blackout superiore alle 2 ore viene tolta una parte considerevole dello stipendio, in modo che siano incentivati a far qualcosa. Poi, a casa ci si deve proteggere in qualche modo. È necessario dotarsi di UPS, ne ho parlato nella puntata 316, per proteggere i dispositivi più sensibili come router, NAS, computer desktop. Io ne ho uno per tutta la parte di rete. Da quando ho portato il NAS in cantina, ecco, devo metterne uno anche lì. Per i dispositivi che invece non serve che siano accesi, ma che potrebbero patire continui vai e vieni di corrente, ho messo delle prese smart, che quando va via la corrente ovviamente si spengono e quando la corrente torna non si riaccendono. Così se la corrente balla, al massimo devo cambiare la presa smart e non la lavatrice, l'asciugatrice o la televisione. Potrebbe capitare che al ritorno della corrente il differenziale salti. In questo caso torna utile un differenziale a riarmo automatico. Chiedete al vostro elettricista. Il conto ovviamente non è basso. Secondo me è giusto che paghi chi non ha mai lavorato per adeguare la rete. Ma non sempre quello che è giusto poi si avvera, quindi nessuno vi rimborserà mai. E per le attività? Il problema è più impegnativo, perché mantenere attivo un esercizio con gli UPS è impossibile. Serve un gruppo elettrogeno che mantenga alimentati i frigoriferi, i freezer, la rete, i computer, l'aria condizionata e tutto quello che serve per farla funzionare questa attività. L'investimento non è piccolo e soprattutto è necessario farlo, perché almeno a Torino i blackout sono sistematici a causa del solito spallucce con aggiunta del classico "è colpa dei condizionatori". Vedremo dopo che in effetti è proprio così, ma se non fate niente. L'investimento avrebbero dovuto farlo loro sulla rete. Poi che ognuno, se ha un'attività, deve fare in modo di proteggersi dai problemi è vero e lo sostengo da sempre, ma un servizio deve essere fornito con una certa garanzia. Si interrompe in caso di difficoltà gravi, non in caso di eventi climatici diventati ormai normali. Pensate poi quando sarà colpa delle auto elettriche, per esempio, se ne inventeranno un altro. Che magari la mettete in carica la sera, contate di andare al lavoro o di partire per un viaggio e la batteria non si è caricata perché di notte è mancata corrente. Ricordate sempre, se d'estate la corrente salta e dicono che è colpa del caldo, il caldo torrido in estate c'è da oltre 20 anni, il tempo per adeguarsi c'è stato, non l'hanno fatto per mettersi in tasca i soldi e lasciare i premi agli utenti finali. Intanto Iren ha messo una toppa commerciale, ha chiesto scusa, cosa che non mi sarei mai aspettato. Prossimo passo, pagare i danni, cambiare il management e rifare o sistemare questa benedetta rete. Ho fatto due conti facili con qualche ricerca su internet per mettere qualche numero per terra. Nel 2003 il contratto per la corrente di casa era da 3 kW, oggi anche. Nel 2003 avere il condizionatore a casa era un'eccezione. Oggi ce ne sono molti di più e dopo vediamo quanti. Nel 2003 non c'erano praticamente data center, oggi ce ne sono decine e decine, vediamo quanti. Nel 2003 non c'erano auto elettriche, oggi un po' ce n'è. Ho misurato quanto consuma un giorno torrido di condizionatori a 27 gradi per una casa di 100 metri quadrati e sono circa 15 kWh. Con 15 kWh un'auto elettrica percorre in media 100 km. In Italia abbiamo 35 milioni di unità abitative, delle quali 26 milioni sono occupate. Le altre o non c'è nessuno, sono case delle vacanze o queste cose qua. Se tutte quelle occupate avessero il climatizzatore per raffreddarle, in un giorno torrido servirebbero 390 milioni di kilowattora. In Italia lavorano 24 milioni di persone, di queste circa 17 milioni vanno al lavoro in auto, facendo in media 20 km di viaggio casa lavoro casa. Abbiamo 340 milioni di chilometri per andare e tornare dal lavoro. Se tutti avessero un'auto elettrica servirebbero 51 milioni di kilowattora. Il tutto sempre su base giornaliera. I climatizzatori sarebbero un consumo costante durante tutto il giorno. Le auto, visto che hanno la batteria, sarebbero un consumo probabilmente concentrato di notte, ma ovviamente non tutte quella stessa notte. Parliamo di data center. Altra spina nel fianco di cui si parla sempre. Un data center piccolo in media consuma fino a 4 MW. Facciamo una media 2. In un giorno servono 48.000 kWh, che compresi di servizi come ad esempio il raffreddamento, va moltiplicato per circa 1,4, il cosiddetto PUE. Arriviamo a 67.200 kWh. Un data center medio da 20 MW ovviamente consuma 10 volte di più, 672.000 kWh, sempre in un giorno. Si stima che attualmente in Italia abbiamo 550 MW di potenza impegnata in data center per un consumo massimo giornaliero di 18 milioni e mezzo di kWh. Riassumo che per un podcast ho detto un po' troppi numeri, vi ricordo che sono conti un po' semplificati. Se tutte le case avessero un condizionatore in un giorno torrido servirebbero 390 milioni di kWh. Secondo Istat le case col condizionatore sono 13 milioni, quindi a oggi in un giorno caldo servono circa 195 milioni di kilowattora. 15 anni fa le case col condizionatore erano 5 milioni, non 13. Ma una stima con i consumi di oggi non sarebbe coerente, visto che in 15 anni i climatizzatori sono migliorati moltissimo in fatto di efficienza energetica. Contate che in 15 anni siamo passati da 5 milioni di case col condizionatore a 13 milioni, tantissime. Se tutte le persone che vanno al lavoro in auto andassero al lavoro con auto elettriche servirebbero 51 milioni di kilowattora, come vi ho detto prima, ma le auto elettriche sono meno dell'1% del totale, quindi a oggi servirebbero circa 0,4 milioni di kilowattora, molto pochi. Per tenere accesi i data center attuali in Italia per un giorno servono circa 18 milioni di kilowattora, si stima un raddoppio nei prossimi pochi anni, meno di 5. Eh sì, i condizionatori delle case private in un giorno caldo oggi consumano 10 volte più di tutti i data center che abbiamo in Italia. Le auto elettriche al momento incidono veramente poco. Tutta questa energia 20 anni fa non serviva e non ho contato fabbriche e uffici. E 20 anni fa non faceva così caldo. La corrente non va solo prodotta, ma va anche consegnata. Se non si lavora sulla consegna, ce ne facciamo poco dell'aumento della produzione. La colpa non è di chi usa i dispositivi che negli ultimi 20 anni sono migliorati moltissimo in fatto di efficienza energetica e che sono stati ampiamente incentivati a livello fiscale, ma di chi ha visto numeri che ho trovato io in qualche ora di ricerca dalla mia scrivania e non ha pensato che la rete di distribuzione sarebbe andata in sofferenza. Hanno sicuramente fatto le reti nuove per le colonnine e i data center, ci mancherebbe, ma in città si consuma molto di più ancora. Incentivarti a comprare una cosa per poi dirti che eticamente non puoi usarla se no sei colpevole dei blackout è un pessimo modo di fare politica. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana o quasi, ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da Thirdeye, che ospita da anni il sito di questo podcast e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Io odio Kickstarter. In più, io odio quando le grandi aziende usano Kickstarter per non prendersi il rischio di impresa e avere i soldi per fare un progetto in anticipo senza investire i propri. Ma i maledetti di Maker World, il sito dove ci sono tutti i progetti per le stampanti 3D di Bamboo Lab, hanno fatto una cosa che mi ha fatto cedere in meno di 10 minuti. Hanno presentato un kit di componenti elettronici per costruire due veicoli radiocomandati e i relativi radiocomandi. Ovviamente tutta la parte di plastica va stampata in 3D con la propria stampante. Ebbene, dopo attesa, solleciti e attesa, il progetto finanziato con 10 volte il minimo dei soldi che si aspettavano è finalmente arrivato. È adorabile, è semplice da usare leggendo le varie guide ed è davvero alla portata di tutti. Ci sono tutti i componenti elettronici e meccanici che non possono essere stampati e sul sito di Maker World ci sono tutti i progetti di stampa originali e una miriade di variazioni sul tema. Il kit di componenti di Cyberbrick adesso è disponibile sullo store di Bamboo Lab per un veicolo e radiocomando e costa circa 50 euro. Se avete la stampante, anche la A1 Mini è un progetto perfetto da realizzare anche con i vostri figli. Attenzione che chiede una piccola parte stampata in TPU, che secondo me è la parte più difficile. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pilloledibit col punto prima dell'it /sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!